credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.
La Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, non è soltanto un libro. È il racconto di un'esperienza vissuta, dell'alleanza tra Dio e gli uomini, realizzata attraverso la scelta di un popolo che si è aperto, infine, ad una vocazione universale. In questa alleanza, il matrimonio tra l'uomo e la donna ha una grande parte, sia come immagine, come metafora che ci aiuta a entrare in ciò che Dio vuole realizzare, sia come realtà attraverso cui il Creatore porta a compimento il suo disegno. La Sacra Scrittura si apre e si conclude proprio parlando del matrimonio. Inizia con il libro della Genesi, che ci parla della creazione dell'uomo e della donna, della prima famiglia. Si conclude con l'Apocalisse, che rivela la Gerusalemme nuova, il mondo definitivo. Vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. La storia di Dio con l'uomo è ricchissima di temi matrimoniali, di figure di uomini e di donne che in vario modo, nella loro fedeltà e infedeltà, nella felicità e nei fallimenti, hanno espresso e realizzato un passo del disegno di Dio sul mondo. Saranno soprattutto i profeti a parlare dell'alleanza di Dio con gli uomini attraverso l'immagine di un amore coniugale esclusivo e fedele. Pensiamo a Ezechiele, Geremia, Osea. Essi identificano il popolo di Israele con una prostituta che Dio ha salvato dal male perché egli l'ama d'un amore eterno. Il matrimonio è dunque una realtà che Dio ha voluto e ha iscritto nella storia dell'uomo e della donna, ma è anche un simbolo di tutta quanta la storia, cioè dell'alleanza sponsale di Yahweh con l'umanità. Tutto ciò si è manifestato definitivamente nell'incarnazione del Figlio di Dio, quando la natura divina si è congiunta con quella umana nella persona di Gesù di Nazareth e attraverso di lui, in un certo modo, con ogni uomo. Nella persona di Gesù si è realizzata l'alleanza definitiva. Nella sua carne, che si apre sulla croce per accogliere tutti noi e che risorge per donarci la sua vita, si compie anche il nostro desiderio di comunione e di felicità. Tale unione continua nella storia della Chiesa. La divina umanità di Gesù raggiunge gli uomini attraverso il sacramento del battesimo. Le due diverse vocazioni, della verginità e del matrimonio, nascono ambedue da esso ed esprimono in modo differente la storia dell'alleanza. La verginità rende visibile già nel tempo la condizione futura dell'uomo e della donna, quando in cielo troverà in Dio ogni bene e ogni persona amata. Il matrimonio esprime il desiderio di Dio che la terra sia popolata e l'uomo e la donna trovino nel tempo un aiuto a loro adeguato. Per questo possiamo dire che nel sacramento del matrimonio, nell'unione dell'uomo e della donna, l'alleanza di Dio con l'umanità è espressa in modo efficace. Nei primi due capitoli del libro della Genesi troviamo due racconti della creazione. differenti perché espressione di diverse fonti, ma concordanti. Dopo aver creato in epoche diverse l'universo, dopo aver popolato di piante e di animali la terra e i mari, Dio crea l'uomo e successivamente la donna. In tale successione è nascosto un insegnamento profondo che va ben al di là del dato storico-scientifico di cui la Bibbia non si interessa. Dopo la creazione di Adamo, Dio l'aveva condotto a dare nome alle piante e agli animali. Egli li ha voluti in rapporto all'essere umano, come gloria della creazione e a servizio dell'uomo. In questo atto, mentre manifesta la superiorità dell'umanità su tutto il creato, rivela anche che animali e piante hanno un loro statuto di vita, una loro dignità che non può essere impunemente calpestata. Pur nel godimento dello splendore della creazione, l'uomo avverte una solitudine profonda. È a questo punto che Dio crea la donna. Il grido di Adamo, questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, rivela il suo stupore e la sua gioia di trovarsi di fronte finalmente un tu adeguato. Un altro io, diverso da lui, eppure simile, con cui instaurare un dialogo e da cui essere aiutato. L'uomo scopre di essere fatto per la donna e la donna per l'uomo. Thomas Stearns Eliot esprimerà questa dinamica originale quando, nel suo ultimo dramma teatrale, l'anziano statista farà dire da una giovinetta al suo innamorato: «Ti ho amato dall'inizio del mondo, perché prima che io e te nascessimo, l'amore che ci ha uniti esisteva già». La solitudine radicale non è però del tutto vinta. Adamo ed Eva non possono essere l'uno padrone dell'altro, non possono identificarsi senza danno reciproco. C'è un terzo fra loro, Dio stesso, che è il fondamento del loro rapporto. Quando rinnegheranno Dio, cedendo alla tentazione del diavolo che nella sua invidia dice loro che si può fare a meno di Dio, anche il loro rapporto si incrinerà. Si accusano a vicenda. D'ora in poi la donna partorirà nel dolore, l'uomo lavorerà con fatica e soprattutto scopriranno di essere nudi. Nel paradiso terrestre la differenza sessuale, che era pure motivo di attrattiva e fonte di piacere, non degenerava in una tentazione di possesso, di uso reciproco e infine di infedeltà. Dopo il peccato non sarà più così. Nasce la concupiscenza, cioè il desiderio disordinato tra l'uomo e la donna. Ma la promessa di Dio non viene meno. Il matrimonio rimane l'asse della storia del mondo, ma perde le sue caratteristiche fondamentali, che ritroverà soltanto nella predicazione di Cristo. Nel momento della creazione dell'uomo e della donna, Dio aveva detto: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Questo plurale, facciamo, è stato inteso dai padri della Chiesa come un accenno alla Trinità. Dio è una comunione di persone. Tutto ciò che esce dalle sue mani porta impresso il sigillo di tale realtà comunionale. In modo particolare, nella differenza sessuale, nell'incontro corporeo e spirituale tra un uomo e una donna, si realizza tale vocazione all'unità, che per essere vera non può mai cancellare il disegno del Creatore. Nell'amore fra l'uomo e la donna abbiamo la rivelazione del tessuto stesso di tutto l'universo, la gratuità. A Dio non era necessario avere altro oltre a sé, eppure ha voluto il creato e in esso l'uomo e la donna. È un mistero di sovrabbondanza che è il segreto nascosto di ogni amore. Nelle pagine della Genesi, con cui inizia tutta la scrittura, troviamo le finalità fondamentali del matrimonio. Adamo vuole un aiuto che gli sia conveniente, un'altra persona che l'accompagni verso il suo destino. Il nostro tempo è giustamente molto sensibile a questo lato soggettivo della vita matrimoniale. Il matrimonio è fondato anche sulla libera scelta della donna e dell'uomo, sul loro affetto, sui loro sentimenti. Però, quando scoprono di essere fatti l'uno per l'altra attraverso queste affinità elettive, il loro rapporto non può più essere abbandonato al fluttuare dei sentimenti. Ma c'è anche un altro scopo che appare all'inizio della Bibbia: è la fecondità. Oggi questo bene del matrimonio è passato per molti in secondo piano. Eppure basta leggere con verità dentro le proprie esperienze per capire che non è così. Ogni vero amore vuole essere comunicativo, vuole aprirsi ad altri. Dio ha affidato all'unione tra l'uomo e la donna la continuità del suo stesso atto creativo. La grazia matrimoniale, ha scritto Adrien von Speyer, non si esaurisce nel giorno delle nozze, ma si estende a tutta la vita, ai figli, alla loro educazione, al loro matrimonio e quindi anche ai figli dei figli. La storia di Israele registra una continua iniziativa di Dio affinché il suo popolo purifichi il suo amore e ritorni all'esperienza del matrimonio unico e indissolubile, come era al principio. Il nuovo inizio è stata la famiglia di Nazareth. Gesù non ha innanzitutto portato una dottrina sulla famiglia, ma una nuova realtà familiare. Era una piccola comunità di 3 persone, completamente immersa nel contesto culturale e sociale di quel paese della Galilea. Viveva del lavoro del padre, il carpentiere, aiutato poi dal figlio, fino a quando questi non uscì di casa. Pregavano assieme tra le mura domestiche e nella sinagoga, si facevano compagnia, consapevoli l'uno della missione dell'altro. Custodivano nelle loro parole e nei loro silenzi il grande tesoro e il grande mistero di quel figlio che Dio aveva dato loro da proteggere e far crescere. L'umiltà di quel nucleo familiare non indica una purità inarrivabile. Piuttosto segnala una semplicità di ascolto di Dio, di carità, di speranza, che tutti possiamo desiderare anche per le nostre famiglie. Più volte, nel corso della sua vita pubblica, Gesù è ritornato sul tema del matrimonio. Interrogato dai suoi discepoli, egli spiega loro che è venuto per riportare il mondo alla sua origine, per ristabilire il disegno originario prima del peccato di Adamo ed Eva. In tale disegno era previsto appunto il legame unico e indissolubile fra l'uomo e la donna. Anche San Paolo ha riflettuto su questo. Nella sua lettera ai cristiani di Efeso troviamo parole fondamentali per comprendere cosa sia il matrimonio voluto da Gesù. L'Apostolo sta parlando della vita nuova nata dalla morte e risurrezione di Cristo, la vita di comunione. Le categorie sociologiche antiche vengono meno. La sottomissione della donna nei confronti dell'uomo, vissuta nel mondo pagano, nel cristianesimo assume un significato completamente diverso. Diventa la relatività dell'uno all'altro, in quanto l'uno è, per l'altro, segno di Cristo. La sottomissione diventa amore. Le mogli, scrive San Paolo agli Efesini, siano sottomessi ai mariti come al Signore. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa. Non c'è più differenza fra lo sposo, la sposa e la Chiesa. Per lo sposo e la sposa, l'altro è la visibilità del corpo di Cristo. Il matrimonio nell'Antico e nel Nuovo Testamento non sono 2 matrimoni diversi. Quello cristiano è la realizzazione dell'inizio, del disegno di Dio prima del rifiuto di Adamo ed Eva. Per questo esso è indissolubile, perché partecipa della stessa fedeltà di Dio alla sua alleanza. Alla fedeltà di Dio è chiamata a rispondere la fedeltà dell'uomo, che la grazia di Dio suscita e rende possibile. Thank you.
E anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo durante questo periodo quaresimale. Benvenuto, Don Massimo.
Ecco, grazie ancora di avermi chiamato e sono felice di essere qui con voi nella vasta platea, nel vasto orizzonte di Radio Vaticana.
Oggi abbiamo letto il capitolo che lei dedica al matrimonio e lei osserva acutamente che proprio la Sacra Scrittura si apre e si chiude parlando appunto del matrimonio con un'immagine sponsale.
Sì, questo capitolo è nato dalle mie catechesi, piccole catechesi, in preparazione al matrimonio per delle coppie che vengono a chiedermi ci aiuti, ci aiuti, ci aiuti. Allora io ho ripercorso con loro gli itinerari della Sacra Scrittura e ho visto con loro che il matrimonio occupa una parte importantissima della Scrittura, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, e lo occupa a due livelli. Innanzitutto come immagine, e l'immagine del matrimonio è un'immagine molto frequente nella Sacra Scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, anche nelle sue forme di fallimenti. Le persone che abbandonano il marito. Israele è paragonato molte volte a una donna che ha abbandonato colui che l'aveva scelta, l'aveva presa fin da piccola, l'aveva curata, l'aveva arricchita di gioie e di regali e l'aveva resa gloriosa e bella. I profeti soprattutto hanno queste immagini. E poi lei ha voluto andarsene, ha voluto tradire, ha voluto seguire gli idoli, e però alla fine, dopo un periodo di prova, Dio è fedele e l'ha riacciuffata. Quindi l'immagine del matrimonio, ma poi anche la realtà del matrimonio, e questo è soprattutto quello che mi tocca profondamente, e cioè che sia l'Antico Testamento che il Nuovo, no? Ma anche Gesù, soprattutto nel cuore fra i due testamenti, paragona la vita di Dio e la vita con Dio a una vita matrimoniale. Non perché ci si debba fare, si possa fare un facile paragone, una similitudine sbagliata, quasi che Dio fosse un padre con una madre che si sposano, questo lasciamolo al paganesimo, ma perché il matrimonio ci porta verso la realtà della comunione, e così attraverso il matrimonio e la famiglia noi possiamo cominciare a conoscere qualcosa di Dio che è comunione indefettibile, che è gioia, che è comunicazione, che è sedersi assieme a tavola in una condivisione materiale e spirituale, il tema del pasto assieme. Pensiamo per esempio all'Apocalisse, ma pensiamo anche al capitolo 21 del Vangelo di San Giovanni. Se uno sta alla porta e bussa, io andrò, gli aprirò la porta e lui si siederà e ceneremo assieme. E nel capitolo 21 già il risorto se ne sta seduto lì a Tapca sulle rive del lago di Genezaret, aspetta i suoi che erano tornati a fare i pescatori dopo il fallimento della morte e dopo una resurrezione che forse stentavano ancora a capire che cosa potesse significare per loro e per la vita del mondo, e li aspetta lì, li aspetta facendo cuocere del pesce e poi dicendo venite, e poi lo riconoscono innanzitutto Giovanni che dice il Signore, poi Pietro si butta in acqua e corrono verso il Signore e lì hanno l'incontro col risorto forse più significativo, più bello e soprattutto più rivelatore di quello che d'ora in poi sarà il loro stare sempre con Lui. Ecco, ci sono quindi delle immagini, ma ci sono già delle realtà di vita familiare, di vita comune, che introducono il presente verso il futuro e introducono il futuro che ci attende già nel presente che noi viviamo. perché nel matrimonio cristiano, cioè nel matrimonio fra due battezzati, accade che quell'unione profonda, quel radicamento che già nel battesimo è accaduto nel corpo di Cristo, per cui diventiamo una sola cosa con Lui, nel matrimonio si rafforza attraverso l'incontro fra l'uomo e la donna, così che l'uomo diventa sacramento di Cristo per lei e la donna sacramento di Cristo per lui, e abbiamo un cammino di approfondimento del battesimo che ci spiega anche le ragioni della unità e della indissolubilità del matrimonio. Soltanto in questa luce si possono comprendere veramente l'unità e l'indissolubilità del matrimonio.
Mi colpiva l'immagine, la definizione che lei dà ad un certo punto, al momento in cui rievoca la creazione della donna nel libro della Genesi, del fatto che l'uomo si trova di fronte ad un tu adeguato.
Ecco, è un tu adeguato rispetto ai tu che aveva incontrato prima, perché Dio aveva preso per mano Adamo e lo aveva portato a dare nome alle cose, così dice la scrittura. Però in questo dare nome alle cose, dare nome è qualcosa di molto significativo e profondo, cioè vuol dire riconoscere un legame, quasi un'appartenenza reciproca, certamente rivelare il mistero dell'identità delle cose stesse, degli alberi, delle piante, degli animali, però c'è anche la scoperta di una inadeguatezza. Tutto il creato è per l'uomo, tutto il creato deve essere rispettato dall'uomo, tutto il creato è una risposta all'attesa dell'uomo, eppure dentro l'uomo rimane un'insoddisfazione, un senso di solitudine, di mancanza, e allora ecco, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, dice Adamo guardando Eva creata, tratta secondo l'immagine evidentemente letteraria, tratta dalla sua costola. Ecco, c'è dunque una partecipazione reciproca, rimane però un ultimo mistero fra l'uomo e la donna, e cioè il mistero della presenza di Dio, che è simboleggiata dal mistero dei due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male, e cioè l'uomo per la donna sono sì una risposta esaustiva, ma non compiuta. E cioè occorre sempre che l'uomo e la donna camminino assieme tenendosi per mano, ma riconoscendosi creature, cioè guardando verso Dio, camminando verso di Lui, chiedendo il suo aiuto, perché infine nessun tu può essere compiutamente risposta alla sete dell'io. Soltanto in Dio noi possiamo trovare una risposta compiuta, e questo è il senso di ciò che ci attende. Lo possiamo trovare negli altri, ma nella misura in cui assieme agli altri guardiamo Dio e chiediamo il suo dono.
Don Massimo, lo ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, e ci vedremo domani, tra l'altro, per parlare del tema della preghiera, che è appunto uno degli aiuti fondamentali.
A domani. Grazie. Allora, a presto.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.